Anche questa sera ci proviamo a star dentro la mezz'ora, ma farò del mio meglio. L'espressione navigare sulla rete, richiama immediatamente a degli uomini particolari che sono i navigatori. Quali sono le caratteristiche dei navigatori antichi? Innanzitutto competenze geografiche, competenze astronomiche, competenze matematiche, competenze tecniche, competenze psicologiche, cioè in grado anche di gestire la ciurma, sapere gestire le situazioni di tensione, abilità manuale, capacità di intervenire anche in caso materialmente, in caso di tempesta o di difficoltà, forza fisica, capacità di rinuncia a cibo e acqua in determinate circostanze, uomini dotati di coraggio e di spirito di avventura. Ecco, questa sera a tal punto non voglio demonizzare le nuove tecnologie da dire che quella su internet, l'utilizzo oggi dei mezzi di comunicazione, è una vera navigazione. E come tale, essendo una vera navigazione, richiede uomini all'altezza di Colombo, di Magellano, di Vespucci. Non si può prescindere da essere uomini così per navigare, perché è una vera navigazione, tanto sono potenti questi strumenti. La rete è una rappresentazione della realtà e la realtà è forte, la realtà è dura, è tempestosa, la realtà è avventurosa, è profonda, esattamente come l'oceano. Il problema quindi non è la nave, il problema siamo noi, sono i naviganti. Io penso subito, per togliere il dubbio da ogni possibile. Perché questa preparazione è stata fatta in tanti modi, lasciandoci suggestionare in tanti modi, serie televisive, video, libri, articoli molto interessanti, e da ognuno ho preso cose molto interessanti. Ma il vero problema, a mio avviso, e non solo su questo problema, è che noi ci concentriamo sulle cose, mentre il vero problema è l'irenismo sull'uomo, cioè quell'ottimismo incosciente, sulla natura dell'uomo, il credere che l'uomo sia buono. Cioè il considerare l'uomo solo come desiderio positivo e non anche come guasto. E parlare di guasto non significa che l'uomo non sia anche desiderio. Però parlare di desiderio non ci può far dimenticare che il guasto c'è ed è grave. Il problema sono le illusioni varie, le illusioni sulle possibilità dell'educazione o delle rieducazioni tramite le leggi. Pensare che l'uomo cambi attraverso delle leggi è qualcosa di assolutamente folle. Le tecnologie, a mio avviso, le tecnologie, proprio quelle che abbiamo tra le mani, iPod, iPad, iPhone, dimostrano una cosa sola, ancora una volta, la grandezza dell'uomo, la grandezza dell'uomo, la grandezza della sua intelligenza. Guardando alla complessità di questi manufatti, è facile dimostrare a chiunque, proprio anche ai bambini, quanto l'uomo veramente si è fatto immagine e somiglianza di Dio. Tanto sono complessi questi strumenti. Il problema è quando quell'uomo che sono io, quando in me io voglio vedere solo il desiderio positivo e non considero che io dentro sono guasto. Questo è un problema che si ripropone sempre. Due visioni molto difficili da conciliare. Da una parte c'è la visione dell'uomo, il mito del buon selvaggio. L'uomo è buono per natura, la società lo corrompe. E allora a questo punto, cambiando la società, noi salveremo anche l'uomo. Un'altra visione dice che l'uomo è questa grandezza, però automaticamente anche un guasto che ha dentro. Desiderio e guasto insieme si illuminano. Il desiderio in noi ha delle dimensioni che vanno al di là di una logica puramente evolutiva. Cioè noi desideriamo delle cose, desideriamo in un modo così assoluto che ci proiettiamo sulla realtà niente meno che come se fossimo Dio. Abbiamo una volontà di dominio e voglia di prolungarci nella realtà che è molto vicina a quella di Dio. E questo desiderio così insopprimibile è segno di questa grandezza vertiginosa. Però sempre questo desiderio che abbiamo dentro deve fare i conti drammaticamente anche con un limite che abbiamo, ed è altrettanto inspiegabile come questo limite noi non lo accettiamo. Il limite che c'è dentro di noi è qualcosa che per noi è misteriosamente inaccettabile. Le macchine sono state create da noi per ridurre ogni attesa. Le abbiamo fatte noi, queste macchine, a nostra immagine e somiglianza, indisponibili ad aspettare. Vogliosi noi, non so perché, però è così, vogliosi di avere tutto all'istante, desiderosi, e lo sto dicendo in questo senso così, di velocità, desiderosi di velocità, amiamo la velocità, senza limiti di spazio e di tempo. Il sogno dell'uomo è incredibile, non è spiegabile dal punto di vista evolutivo. L'uomo vorrebbe essere ovunque, in ogni istante. Non potevamo farle diversamente queste macchine. E allora esse, a loro volta, ci plasmano all'impazienza e all'istantaneità. Le abbiamo fatte noi così. E continuando a riceverle, ci trasformano, ci plasmano ad essere degli individui che vogliono tutto e subito. Siamo plasmati quando siamo sul computer, ci illudiamo di intervenire, di agire, di spostare, di chiudere, di spingere, di copiare, di fare, di entrare. Siamo plasmati sempre a fare e mai plasmati a ricevere, ad aspettare, a riflettere, ad ascoltare. E allora soffriamo perché siamo divorati tutti, dall'ansia e dalla irrequietezza. E facciamo soffrire chi è più lento. Quelli che sono più lenti, cioè i bambini, gli anziani, soffrono tantissimo. Perché si sentono tutta quell'impazienza che deriva da queste macchine che le abbiamo fatte noi così. Perché abbiamo un desiderio di velocità incredibile. C'è come bisogno, come di camere di compensazione, in questo passaggio dal veloce al lento. Perché la creazione è lenta, la realtà buona è lenta, tutte le cose buone sono lente. Pensate, tutte le eccellenze sono lente. Per arrivare a qualsiasi tipo di eccellenza ci vuole tempo. Oggi mi è capitato di dire solo il male in realtà è veloce. Il male, proprio perché è veloce, è televisivo, mentre il bene è lento. E quindi non è televisivo, non va bene per la televisione, sono tutti matti in televisione. Cioè, è incredibile, io non credevo fosse così, una roba da matti, veramente. Sono rimasto proprio impressionato. Il mistero dell'uomo, poi, nel suo desiderio insopprimibile e buono di comunicare senza limiti. Ma come mai siamo fatti così? Noi abbiamo un desiderio di poter parlare sempre con tutti e in ogni luogo. Questo è il nostro desiderio, di poter parlare sempre con tutti e in ogni luogo. Ma da dove salta fuori questa voglia iscritta dentro? E a mio avviso che ha una radice positiva. Ma chi legge qualsiasi epistolario antico, di autori antichi, troverà tantissime lettere che iniziano con le scuse per il ritardo nella risposta. Ci sono fior di epistolari in cui ci si scusa per il ritardo nella risposta. Noi possiamo ricevere fino a X gigabyte di email. Ma io mi chiedo, ma quante posso leggerne con attenzione? Quante telefonate posso fisicamente fare in una giornata? Ma e soprattutto quanti dall'altra parte hanno la forza e il tempo di intrattenerle queste telefonate? Con quante persone puoi comunicare? Questa impossibilità che percepiamo di comunicare per eccesso di comunicazione si trasforma nel cosiddetto demone della reperibilità del fumetto Zero Calcare, proprio questo demone della reperibilità in cui tutti devono essere reperibili. Guardate che è fantozzano, io ho visto gente litigare per email, gente che litiga, si passano delle email, si scrivono, è impossibile leggere tutte le email, io non so voi come fate, ma fa fatica leggere con attenzione un'email e rispondere, siamo d'accordo? Cosa mi servono avere tutti questi gigabyte? Eppure, non sto dicendo che si può tornare indietro e tutto, noi non possiamo fare diversamente da così, perché il nostro desiderio è invincibile di poter comunicare sempre e con tutti, in ogni momento. La colpa non è delle macchine, la colpa non è degli strumenti. Gli strumenti non sono in se stessi cattivi, sono grandissimi, sono geniali, sono efficaci. Li abbiamo fatti noi così, a nostra immagine e somiglianza, per alimentare il nostro desiderio di onnipotenza. E con la nostra perenne ribellione al limite, il limite di tempo. Questo è il nostro guasto. Noi ci ribelliamo al fatto che il tempo che abbiamo è limitato. Noi vorremmo essere eterni. Cioè, la tecnologia alla quale stiamo ci sta mostrando con una forza incredibile che noi vogliamo essere eterni, perché avremmo bisogno di più tempo per fare tutte queste cose. Abbiamo sempre bisogno di tempo per rispondere alle email, tempo per fare tutto quello che dovremmo fare e vorremmo fare. L'uomo, Ulisse, come sempre Ulisse, è divorato dal desiderio buono di sapere e di conoscere. È insopprimibile, non ci si può fare nulla. E ci porta a creare degli strumenti per conoscere tutto. Noi vorremmo sapere tutto, di ogni cosa, di ogni tempo, sempre. Ma la potenza dei nostri strumenti, che ci mette a disposizione tutto, rende ancora più lancinante e dolorosa l'esperienza del limite. Le macchine sono buone, la rete è buona, i computer sono fatti benissimo, eccellenti, ma ci schiaffano in faccia solo una cosa: tu sei limitato. La potenza di questi strumenti ci rende veramente doloroso questa esperienza del limite. Abbiamo tutti un senso di insoddisfazione, di frustrazione, che diventa quasi strutturale, perché si ha sempre la percezione di perdere qualcosa. I film di Sky, fai l'abbonamento a Sky coi cinema, hai sempre l'ansia di me li sto perdendo. I blog, ho 200.000 blog che mi piacciono e non so da quale comincio. I tutorial della cucina, a chi piace la cucina, 2 miliardi di ricette e poi mi piacciono perché c'è quello là e quello là, però tu puoi farne una sola per la tua cena. E quale scelgo? E ti incarti con quel senso, e se era meglio fare una... Ma veramente, io sto ironizzando, ma siamo fatti così. I documentari, la passione per il vorremmo vedere tutto, conoscere i pesci tropicali e cose, vederli tutti. Non abbiamo la serenità di guardarci tranquilli un documento. Ci stiamo pensando quale mi sto perdendo mentre lo sto guardando. Non ci sarà mica anche il National Geographic che ha fatto un ultimo coso. Missione Natura, una cosa e l'altra. Siamo limitati. E queste cose ce lo fanno toccare con mano. Culturalmente potresti andare dappertutto, musei, sinfonie, film, tutto potresti vederti. Ma quanti puoi vederne? Quanti puoi vederne? Avevo letto potenzialmente l'informazione. Sì, informazione. Potenzialmente potresti far tutto, potresti confrontare, è potentissimo, potresti confrontare il taglio dato dai vari giornali, alle notizie, andare a cercare, ma il tempo, dov'è il tempo? Potresti ascoltare una bellissima, cosa avevo scritto qua? Una intera aria, l'avevo preso da uno spunto, una intera aria della Callas. Ma poi potresti ascoltarne 9 differenti e confrontare. Ma quando? Quanto ci vuole? Chi ce l'ha il tempo per far tutta questa roba? Teoricamente sì. Le potresti anche confrontare. Sì, ma con che cultura? Ah, ma ci sono dei siti eccellenti dove ti fanno notare le variazioni, il tema, le variazioni. Ma quando? Quando? E poi se leggo un articolo, perché proprio... Cioè, ma chi di noi riesce a finire ormai di leggere un intero articolo? Non so, parlo per me stesso, Comincio... E non l'hai letto. Perché questa è la dinamica. Leggi un po' il titolo... Leggi tutto male... Ma uno, ma leggine uno per bene, dall'inizio alla fine. Ma il tempo, dov'è il tempo? Non abbiamo il tempo per fare questo. E poi se leggi quello, ma perché ho letto quello e non quell'altro? E non me ne sarò perso qualcuno della settimana scorsa? Mamma mia. Siamo incoraggiati, spinti al delirio di onnipotenza. E ci scontriamo perennemente con la nostra impossibilità, condizione di impossibilità. Non accettiamo i nostri limiti. Il godimento ci deriva da questa potenzialità, che però è un condizionale. Io potrei, se volessi, potrei visitarmi la Cappella Sistina. Non lo faccio mai. Magari sono a Roma, potrei andarci, non ci vado. Però io godo del fatto che potrei vedermela sull'iPhone. Questo è il vero problema. Il godimento condizionale, potrei, ho la potenzialità. Potenza di incamerare informazioni. Siamo ingolfati, come un motore, ingolfati di informazioni. È tutto troppo, tutto troppo, tutto troppo. Io non so se avete, io ogni tanto mi dico, ma è tutto troppo. È tutto troppo, troppe informazioni, troppi documentari, troppi film, troppi stimoli, è tutto troppo. Questa potenzialità di sapere tutto, di avere a portata tutto, è come il mare. Ti è dato di poter incamerare, ma non hai i muscoli, la voglia, il tempo, la libertà e la concentrazione per elaborare. Siamo rapidissimi, efficacissimi nello sbirciare, nel dare annusatine veloci qua e là come i cani, eccetera. Ma elaborare, riflettere, concentrarci. Siamo bulimici nell'incamerare emozioni e suggestioni. Nella sovrabbondanza di stimoli la parola diventa vuota, perde potenza. La parola è svuotata. Impoverimento del linguaggio, superficialità. Ci vorrebbe per ogni cosa lo stile del lavoro artigiano. Ma questo richiede tempo e quello manca sempre. Richiede poi fatica e sacrificio. Con le bambine a catechismo degli scout facevo questa domanda. Chiedevo ai bambini, ci può essere gioia senza amore? No. E ci può essere amore senza ascolto? ci può essere ascolto senza fatica? No. Non ci può essere gioia senza fatica. Non ci può essere mai gioia vera senza fatica. E questo è un po' un problema. Perché io posso appassionarmi dell'Iliade e dell'Odissea. Perché vedo, perché io sento Eugenio Corti, che è morto la settimana scorsa, che dice che leggendo da bambino l'Iliade e dell'Odissea ha detto: questo poeta trasforma tutto in bellezza. Sì, però poi c'è la fatica e la traspirazione di starci sull'Iliade e dell'Odissea, magari in greco, studiando il greco, e lì passa la poesia. Dice Marco Paolini: adulto è il principio passato di adolescere, colui che ha finito di crescere. Un mondo vecchio, il nostro senza essere adulto. Ecco cos'è l'Italia oggi. A voi dico, lo diceva ai suoi coetanei, posso dirlo anch'io, dichiaratevi adulti, fate outing, rinunciate all'idea di giovinezza venduta quotidianamente, perché c'è una confusione ormai genetica. Adulto è colui che si è giocato delle possibilità e deve vivere con quello che ha. Il resto si è seccato. Quello che sei in potenza da giovane non ce l'hai più dopo. Se non capisci questo e impedisci a chi viene dopo di superarti, perché tu, cullato dal sogno dell'eterna giovinezza, rubi quello che è prodotto da chi viene dopo di te, indossandolo in vario modo, tu crei un blocco che impedisce di leggere e vivere la realtà. Dichiaratevi adulti, prendetevi delle responsabilità. Credo che questo sia un grave, il vero problema, cioè il mito dell'eterna giovinezza, il fatto che nessuno vuole definirsi più vecchio. Non c'è più l'ambizione di invecchiare bene e di dichiararsi adulti. Dire: io non sono più giovane. I preti giovani, cioè quando c'è a San Filippo, 26 maggio, la messa delle 9 celebrata dai preti giovani della vita. Io non sono giovane. Io ho 38 anni. Io ho 38 anni, non sono più giovane. Ma c'è una parte di me che si percepisce, rapporta con la realtà, e devo rinunciare a quella parte di me, ancora adolescenziale. Il giovanilismo dirompente ha tolto l'adolescente, dice Cantelmi, proprio ciò che gli permetteva di essere tale, qualcosa di solido e strutturale e rigido a cui contrapporsi, qualcosa e qualcuno da negare per affermarsi. Non ci sono più adulti contro cui scontrarti. L'adolescenza sottratta ai legittimi proprietari. In nome di cosa? Dell'egomania. Egomania che ora è narcisistica, ora è vittimistica. E allora tu vorresti, come Pinocchio che va da Lucignolo nel paese dei Balocchi, sempre divertirti, sempre piacere, sempre giocare, sempre succhiare, sempre godere. E allora hai bisogno di essere amato tu, e allora devi avere conferme, rassicurazioni, e si traduce questi strumenti meravigliosi in macchine per spiare, per controllare, per alimentare un amore possessivo e non maturo. Ecco, la potenza straripante di questi strumenti mette a nudo in modo impietoso la nostra debolezza educativa, la nostra debolezza di ascesi personale e la nostra debolezza di vita spirituale. Diceva il grandissimo Giussani: cosa c'entra Cristo con la matematica? Si chiedeva con un suo amico. È la partenza della sua vita, quello che gli ha cambiato la vita. Questo incontro con un amico che gli pone la domanda a bruciapelo: cosa c'entra Cristo con la matematica? Mi chiedo io allora stasera: cosa c'entra Cristo con l'iPad? Cosa c'entra Cristo con l'iPhone? Cosa c'entra Cristo con internet? Cosa c'entra il Signore Gesù con tutto questo? Io penso che occorre parlare non di ipotesi, ma di esperienza, di quanto sia affidabile la parola di Gesù e di quanto sia necessaria la grazia di Dio per vivere i desideri più profondi e guarire da questi guasti che sono disperanti. Quando Gesù dice che dal di dentro, dal cuore degli uomini escono i propositi cattivi, per Gesù l'uomo non è buono, è malato dentro, ha un cuore malato, e da dentro, non è quello che viene fuori che lo danneggia, ma è da dentro il problema. Cioè ognuno di noi non deve accusare con analisi sociologiche, psicologiche, sterminate sempre gli altri. Deve guardare dentro alla malattia del suo cuore. Stimolare, vorrei parlare in positivo adesso. Io penso che la via sia questa. Parlare, stimolare la passione per la verità. Io ragazzi stimolerei la passione per la verità. Dobbiamo combattere lo smile fuori e lo schifo dentro. La finzione strutturale, l'abitudine a figgere. Diceva bene Luciano Giustini, che ha scritto degli articoli su queste cose, come la comunicazione, che noi abbiamo una comunicazione scritta che è solo un quinto di tutta la comunicazione possibile. Ed è sempre, dice giustamente, attenzione, perché quando tu scrivi una cosa, quella cosa viene sempre recepita meno uno. Scritta. Cioè uno ti scrive una cosa neutra, tu la leggi come se te l'avesse detto un po' cavolato, a meno uno. Se te la dice seria, è incavolato nero. Se te la dice positiva, è neutra. C'è il desiderio dell'appassionare le persone alla verità, far luccicare la vertigine di una relazione autentica con Dio. Io sento che quando si parla della famosa stanza, chiusa la porta della propria stanza, trasmettere la bellezza di quel tutto spento, di quei 15 minuti dove tu hai tutto fisicamente spento e c'è solo una connessione attivata e innescata, quella che non si interrompe mai. Con il tuo creatore, col padre tuo che vede nel segreto, spento il computer, spento l'iPhone, spento l'iPad, spenta la stampante, spento il cellulare, tutto spento. Io e te. Questo, c'è una nostalgia così profonda di tutto questo, che qualcuno adesso, in questo istante, dice sì, lo voglio fare, lo voglio fare, lo voglio fare, è vero, è vero. Dipende tutto da quello. Questo è il motivo per cui ho lasciato internet, Facebook, non internet. Il desiderio di stare solo a solo, una chiamata per questo. Far emergere in positivo la passione per una compagnia affidabile. Cioè buttarsi in relazioni umane autentiche. Incontrare le persone, starci assieme, andare a bere il caffè, e anche lì, quando sto con te, non sto con nessun altro, sono con te. La passione di questo, di amicizie vere. Oggi ho incontrato un sacerdote che non conoscevo, siamo stati, spento il telefono, mezz'ora, 40 minuti davanti a parlarci. È stato bello. Trasmettere ai giovani la passione per questo, incontratevi, come dicevamo la volta scorsa, lo scorso mese, buttatevi al telefono, uscite senza cellulare, vai con la tua fidanzata, con la tua amorosa, come cavolo lo vuoi dire, lasciate, appassionatevi di mollare a casa il braccialetto elettronico, andate senza nulla, senza cellulare. Andate una sera fuori con gli amici senza niente, appassionare i giovani a questo, far balenare l'audacia della libertà, il gusto dell'avventura, senza stampelle, il profumo della libertà, l'ebbrezza di scoprire, di affrancarsi, come il film I sogni segreti di Walter Mitty, che è un film che con Ben Stiller che è uscito da poco, partire per un'avventura. Mi scuserete, mi perdonerete l'accento, è passata mezz'ora, chiedo perdono a chi sta soffrendo, lo so che io ce la metto tutta, ma scusatemi per il romanesco, però io la leggo il meglio che posso. È una poesia che parla della libertà. Er grillo zoppo, ormai me reggo su una cianca sola, diceva un grillo. Quella che me manca, ma rimase attaccata alla cappiola. Quando m'accorsi d'essere prigioniero, col laccio al piede, in mano un ragazzino, non c'ebbi che un pensiero, derivò là in giardino. Er dolore fu grande, ma la stilla de sangue che sortì dalla ferita brillò nel sole come una favilla. E forse un giorno il Dio benedirà ogni goccia de sangue che è servita per scrivere la parola libertà. Non puoi liberarti da sti strumenti senza soffrire. Uscirà la stilla di sangue. Ti sembrerà di essere zoppicante, ma ne sarà valsa la pena riconquistare la libertà perduta. Me ne leggo un'altra, tanto. La tartaruga disse alla lucertola: abbi pazienza, fermati un momento e giri e corri e svicoli e t'arrampichi, sempre depresce, sempre in movimento, mi fai l'effetto di una pila elettrica. Ti piace d'essere attiva? Va benone, però l'attività quando si esagera, lo sai come si chiama? Agitazione. Forza sprecata è la mania del secolo. Corrono tutti a gran velocità, ognuno cerca di arrivare prestissimo, ma dove, proprio dove, non lo sa. Quanto è importante sapere dove stai andando, ecco perché l'amicizia con Cristo è decisiva, perché se non sai dove stai andando, raccontare ai ragazzi la gioia del dominio di sé. Concludo dicendo che se in una catechesi, in generale, tu non parli della necessità ogni momento della battaglia spirituale, senza esclusione di colpi, una catechesi che non continua e non ritorna ad affermare la necessità di questa battaglia spirituale, è una catechesi che è morta. È morta perché è utopica, è irenistica, è scioccamente ottimista sulla natura umana. Lasciamo un momento di spazio per le eventuali domande. Questi, aprimi. Aprimi. Ciao, mi capita molto spesso di pregare sull'applicazione del telefono. Volevo chiederti se questo modo di pregare alla lunga mi porta a perdere il vero rapporto con Dio. Specifico che è solo questione di comodità. Credo di non avere la stessa costanza nell'abbandonare il mezzo. Volevo un tuo consiglio. È una bella domanda, eh? È una bella domanda perché mi sono interrogato molto spesso su questa cosa. Però naturalmente non sto dicendo qualcosa che su questo punto, né che il catechismo non dice niente, non è dogmatico e tutto. È una mia suggestione, una mia impressione, una mia considerazione. Io quando posso mi forzo a usare il libro, perché il libro ha una valenza simbolica, metaforica, che è importante. Il gesto di aprire un libro e tenerlo è diverso da... non so, è una questione estetica, capito? Il libro, proprio non usavo... quando lo usi, perché ci sono certi breviari che sono intonsi peggio di certi... quando lo annusi, dopo un po' di anni, è quel libro lì, cioè io il libro me l'hanno regalato i miei, quindi ormai a 14 anni di vita, l'ho pregato ogni giorno della mia vita, quel libro lì, con quella custodia lì, e quando lo annuso, quel profumo di carte da gioco, ha un suo profumo. Quindi, tendenzialmente, io credo che proprio perché siamo fatti e abbiamo un corpo, in un certo senso siamo corpo, più la corporeità è coinvolta, più è meglio. Quindi direi che non direi mai che è sbagliato, perché in alcune circostanze è buono averlo. Però io, essendo tornato al Nokia 1100, ho risolto il problema. Col Nokia 1100 non mi viene nemmeno la tentazione, perché sto facendo un po' di esperimenti, dico, ma io penso di essere un po' a livello di contatti, di persone, un po' sopra la media delle persone a livello di contatti, quindi se riesco a sopravvivere con il 1100 io, vuol dire che tanti potrebbero utilizzare il 1100, no? Ma questi sono solo esperimenti sciocchi che faccio io, tanto per divertirsi. Questa di solito è un foglio di adesso, però mi faceva ridere: iPod, iPad, iPhone, si rischia a idiot, meglio internos che internet. Mi verrebbe però da dire che internet ormai è internos, cioè internet è un modo di rapportarsi con la realtà. Secondo me non si può tornare indietro. È la tentazione dei luddisti che spaccavano tutte le macchine. Un povere macchine, le abbiamo fatte noi. Che colpa ne hanno? Benché la rivoluzione, la protesta luddista che distruggeva, ha una sua attualità ancora oggi e c'è qualcosa da riflettere di vero anche in quella protesta. Non è la modalità però quella giusta. Il problema è andare al cuore dell'uomo, ed è lì che è il problema, che se non riescono a educarlo due genitori, un figlio, ma volete che lo educhi la società? Non è riuscito il comunismo a educare le sue popolazioni. Volete che le leggi di uno Stato democratico riescano a... Se la libertà è la capacità di mettersi dei limiti, ok? L'uomo è spesso schiavo. Grazie per queste tue parole illuminanti. Vabbè, ci puoi aiutare a fare un programma più dettagliato di vita spirituale? La tua umiltà e forza di annunciare la verità ti fa essere sale e luce per la nostra città di Roma, che ti ha adottato con gioia. Ottimo romanesco, questa è proprio una bugia proprio. Una bugia proprio, bugia con due G. Ho tre figli, la tecnologia, cellulare, Facebook, vista la società di oggi, li ha coinvolti. Cosa si può fare per farli ritornare indietro? Io quello che ho detto alla fine è l'unico modo che conosco, cioè puntare molto positivamente al positivo, cioè affascinare, far luccicare a un ragazzo il gusto della realtà in tutti i modi, tutte le esperienze reali positive, cioè è lì proprio buttarlo fuori di casa, andare a fare uno stage di due mesi in barca a vela nel mare del nord, andare a raccogliere patate col nonno, andare a fare un corso di pesca al salmone in Alaska, cioè che tocchi la realtà, che si stanchi, perché a mio avviso i ragazzi sono eccezionali. Io mi spiace a Roma di non avere... vi dico cosa farei se fossi a Valdengo, il mio paesino. Fossi a Valdengo, l'ho detto già mille volte, c'è una chiesetta su di là, io coinvolgerei i ragazzi, direi: ragazzi, andiamo a restaurare la chiesetta di Sant'Andrea, disboschiamo il bosco, tagliamo gli alberi, rifacciamo la staccionata, diamo il bianco, farei così. Decide di non soccombere alla nostra schiavitù nei confronti della tecnologia, non vuol dire anche rinunciare al controllo su noi stessi? Decidere di non soccombere alla nostra schiavitù? Non vuol dire anche rinunciare al controllo su noi stessi? Per esempio, se mi tolgo da Facebook, non vuol dire anche che non sono capace di avere un controllo su di me? In quel senso lì. Io direi che se tu sconosci i tuoi limiti e sai che non riesci a controllare altri, devi accettare, devi toccare con mano i tuoi limiti. Se tu non sei capace di gestire Facebook e ti aliena, beh, il primo passo è di riconoscerlo. E magari fai un passo indietro per un po', cioè, però per respirare, per guardare la cosa da distante. Ah, certo che se finché ci resti dentro, perché questo è l'orgoglio di volere guarirti da solo, risolverti da solo. Io questo ottimismo non ce l'ho. Per me l'uomo non si salva da solo. Ecco, questa è una visione che su cui qualcuno, perché qua è un confronto tra credenti, io purtroppo credo che la grazia è veramente necessaria. Non è un orpello, non è la ciliegina sulla torta, non è il nastrino rosa. Cioè, la grazia è fondamentale. La grazia di Cristo è decisiva per la liberazione dell'uomo dalle sue schiavitù. Cioè, c'è sempre un faraone, c'è sempre un Egitto, e la liberazione, il mio annuncio è questo, chiaro che, e non lo annuncio perché ho fatto un contratto con l'azienda Chiesa Cattolica, lo annuncio perché è un'esperienza che se non ci fosse Cristo sarei veramente una creatura disperata, perché l'uomo è questa contrapposizione tra desideri grandissimi e bellissimi e intelligenze acutissime e limite che lo porta a precipitare, e l'uomo non si salva da solo, non riesce, non ce la fa. Questo rito dell'intelligenza collettiva di internet, come si può coniugarlo con la ricerca dell'interiorità? Come trovare un approccio sano? Ma io direi che un approccio sano significa pigiare il bottone e spegnere. Ogni tanto devi avere coraggio di spegnere, ma sempre, per tutto. Ma scusate, ma spegnere per tutto? Devi spegnere per... Ma proprio l'amore chiede che spegni. Ma come fai a stare con tua moglie, con tuo figlio, sempre, sempre connesso? Devi avere... Ci sono dei momenti che puoi stare con tua moglie, tuo figlio ed essere connesso, ma ci sono dei momenti in cui tu sei con lei e con lui e stop. Cosa stai dicendo con quel gesto? In questo momento ci siete solo voi. Quando ti chiudi nella tua camera, io capisco, per me è fondamentale, strutturale, come diceva Francesco di Sales, la preghiera giaculatoria, cioè pregare andando in scooter, pregare andando al supermercato, andando in autobus, cioè questa preghiera molto, molto da battaglia. Poi, a seconda delle condizioni di vita di ciascuno, ci vuole una preghiera punta di diamante che è, fai solo quello in quel momento lì. Quindi, per chi ha una vita molto attiva, può essere 15 minuti, può essere mezz'ora, però in quel momento lì, non raccontarmela che hai bisogno della cosa, perché se me lo tieni acceso lì, mentre il library, poi ti arriva pure la notifica, ti arriva la menata, e poi controlli il messaggino, e spegnilo, prenditi un cavolo di libretto, e stai mezz'ora col Signore. Perché se no, fisicamente, non stai dicendo che in questo momento tu, io, e i follower... Me l'ho girata, Cressida, sì. Come relazionarsi con chi ritiene retrogrado chi prova a mettere un po' di tempo al posto giusto? Io sono tuo coetaneo. Oh, bravo. E vengo dal Trentino. Ti ricordi quando 20 anni non avevamo internet e il telefonino? Io andavo sui miei monti ed ero libero. Ora se lo faccio mi danno del pazzo incosciente. Fallo, fallo, fallo. Ti prego, fallo. Bello, sentiti incoraggiato, fratello, fallo e dillo che lo fai. Fai il trasgressivo. Questo è essere trasgre, proprio essere trasgressivi. Ormai drogarsi, farsi le canne, ma ormai lo fanno tutti. Che trasgressione c'è? Sono più trasgressivo io che non me ne sono fatta mai una. Io sono il culmine della trasgressione. fallo. Oggi andare in montagna da solo, senza il telefonino, è rompere questi tabù di cura, di paura, di prudenza, eccetera, che ci soffocano. Fallo. O mi dicono che mio figlio di 12 anni senza TV e telefonino non può crescere sereno. Mamma mia. Guardate, comunque io credo che già solo leggere una domanda così ci abbia fatto bene a tutti, no? Ecco, questo è il senso dei cinque passi, che non è semplicemente uno che parla e tutto, è un confronto, cioè questa domanda è preziosa. Ma dai, ma insomma, ma 12 anni ti ringrazierà. Vedi che roba, che emozione, 38 anni, questo è un figlio di 12, che forza. Ma che bello. Se qualcuno mi parla, mi pare normale rispondere in un dialogo. Se qualcuno mi scrive, magari mi prenderei un po' di tempo per rispondere, perché adesso non posso, magari, per meditare la risposta. È sbagliato. Adesso non si può più. L'altro sa che hai letto, per cui si aspetta una risposta immediatamente. Tutto e subito. Guardate, sento che questo incontro sta diventando catartico. Secondo me diamoci una regola. Io mi sono dato la regola di una settimana. L'ho imparata da un padre più grande, ha detto, mi do una settimana. Cioè, secondo me una settimana con tutte le email che arrivano può essere buona. Entro una settimana a cercare di rispondere. Poi ci sono le bandierine. Però, non so, le bandierine di email che sono le priorità, poi si nascondono, certe, e non le vedi più. Oppure diventano tutte bandierine, quindi ti comincia quando non lo apri più perché hai paura di quello che potresti vedere lì dentro. Richieste, strampalate, di tutti i tipi. Io credo che bisogna avere una lealtà, cioè una lealtà di dire, fratello, sorella, se uno si offende, dire, ma ascolta, siamo esseri umani, io non ce la faccio a rispondere a tutta sta roba. Oppure dirgli la verità, sono pigro. Quando non c'ho voglia. Senti, non è che è meglio che anziché scambiarci risponderti in una mail ci facciamo una telefonata? Io preferisco il telefono, ad esempio. Ognuno ha il suo strumento. Cioè io dico, no, adesso devo mettermi lì e rispondergli. No, senti, prendo il telefono. Pronto? E via. No, non posso rispondere. Va bene, pazienza, poi ci aggiorniamo. Però queste email, tanto non le leggono. Breve le email. 2 righe. 3 righe, 5, 6. Ma capite che è disumano? C'è un'email così, è disumana. Se qualcuno mi ascolta, è inumana, non ce la fa. Io la leggo tutta, sono un'email di direzione spirituale, giuro che la leggo tutta. Ma mettetevi nei miei panni, lì con la pipa così. Però leggo tutto. Mi raccomando, fate del vostro meglio. Però mi piace tantissimo vedere il cammino spirituale delle persone. Nel passare degli anni, le confessioni si restringono. È un grande segnale questo. Un articolo di Antonio Socci, l'indomani del debutto del Papa Benedetto XVI su Twitter, esprimeva perplessità sull'opportunità di esporsi a frizzi ed insulti. Ma scende sta clessidra qua. Oh. Scende. Giusto o sbagliato che il Santo Padre si esponga al fango dell'odio e della denigrazione del moderno coltire del petrolio? Secondo me è un principio di verità. Tanto il Papa su Twitter, ma che c'è fa? Cioè, non, se fosse lui che lo gestisce va bene, ma intanto lo sanno anche Pulcinella che non lo gestisce lui. E allora? Tanto per dire che il Padre è su Twitter. Cioè, che così sto poveretto, ma un uomo di 80 anni lì su Twitter, ma per dire che il Papa è su Twitter. Poi questo non è un dogma, questa è la mia opinione semplice. Se però ci fosse, diciamo, un sommo pontefice che è nato in questa bagna e che per lui è comunicare è anche Twitter, vabbè, che problema c'è? Però deve essere un principio di verità. No, non so, vi faccio un esempio. Oggi Papa Francesco è stato molto, un momento molto tenero, molto bello, perché quando ho preso la domanda lui ha subito sentito bisogno di specificare, dire, cioè non è che questa domanda io ho già la risposta perché me l'hanno mandata prima, cioè un principio di verità. è sempre questo che è gradito. A me sembrava che su Benedetto XVI una forzatura, forse Papa Francesco è più agile su queste cose, gli fa più piacere, quindi può andare bene, quindi non lo so, non lo saprei dire. Per me con Papa Francesco è stato fare una violenza a un uomo che è stato talmente intelligente, grande, immenso, profondo, e poi così sintetico di fatto, perché se voi confrontate i testi delle omelie di Giovanni Paolo II con Papa Benedetto, erano molto più brevi, molto più corte, limpide, cristalline, ma che bisogno ha di condensare poi ancora di più in un Twitter? Cioè si capiva lontano un miglio che i Twitter di Papa Benedetto non erano di Papa Benedetto. Mentre penso che ogni tanto Papa Francesco qualche imbeccata la dia, però boh. Secondo me dobbiamo superare ogni tipo di ideologia, e se anche un'ideologia cattolica è sbagliata, cioè la nostra è una fede, non è un'ideologia, quindi un'ideologia di modernità a tutti i costi, ma un uomo da 80 anni, dai, ma insomma, ma faccia il vecchio santo, insomma, no? Ma c'è bisogno di Twitter. Come agire verso i siti pornografici e contrastarli? Se è fuori tema, no, che. Grazie lo stesso per averla letta. Non è per niente fuori tema, è stratema questa, visto il numero di siti pornografici. Per me, adesso ve lo dico da prete, noi come preti siamo molli. Anziché combattere tante battaglie, dovremmo combattere a livello di predicazione. A me non importa. Tu puoi anche cadere, e anche cadere ogni giorno, ma questa è una battaglia che da uomo devi combattere. Con tutti i mezzi, con tutti i mezzi. Se cadi ti rialzerai, ma la devi combattere. Ma come fai a guardare tua figlia dopo aver visto un sito pornografico? Come la guardi, quella bambina, quella ragazzina? Quindi, da un lato, non mi stupisce, non né colpevolizzare né demonizzare la persona che è caduta, ma non scherziamo minimamente, insomma. Ma dall'altro dire coraggio, coraggio, oggi combatti, oggi, non per oggi. Questa è proprio una battaglia da combattere, denunciare, dire che fa male, perché un conto è la sessualità, è un conto è l'atto sessuale, un conto è andare a letto con un conto è la pornografia con quello che comporta, è malata, è terribile. Qui sarà sempre un baluardo contro la pornografia, spessissimo l'attacco contro la pornografia è diretto, dovrebbe esserci, ma non uno scandalo moralistico, io non so se mi spiego, cioè quello non è un problema moralistico che non si fa, non si deve, no, è proprio una questione culturale, è una questione di depotenziamento delle persone, di cambiamento del modo di sconvolgere gli equilibri già instabili di un ragazzino di 10-12 anni. Non è pronto per vedere, ma veramente, gli trasmette un'immagine dell'uomo e della donna completamente deformata e deformante. Quindi combattere con questa cosa qua. Chi ha la cultura necessaria per capire che qualcuno ha interesse a renderci schiavi, ma anche la Chiesa, Giovanni Paolo II, ha accolto positivamente i nuovi mezzi. No, io non ho detto questo. Io non ho detto che i mezzi ci rendono schiavi, ripeto. Io ho ribadito che ho una visione antropologica, non irenica e non ottimistica, cioè nel fatto che l'uomo è guasto dentro. Lo strumento di per sé, guardate che il problema non è lo strumento. Se tu fossi una persona, cioè tu lo puoi anche, però il problema è che ostenta, pone davanti a te la tua debolezza da tutti i punti di vista. Poi alcune cose sono fatte, sembrano, però guardate, cioè, quando la colpa viene data, cioè quando Cristo dice che con lui dà il potere di bere veleni e di tenere in mano serpenti, oggi io la vedo così. Oggi un bel serpentone, l'internet, e Cristo ti dà la forza di tenere in mano il serpente e di bere il veleno senza che ti faccia male. E di prendere il buono che può esserci. Cioè, è il nostro serpente moderno, ma non è, non so se forse non è un esempio adeguato, però dire, è qualcosa difficile da gestire. Ti pone davanti chi devi essere per poter gestire una cosa così forte. Ed è per questo che dico che è necessaria la grazia. Senza il telefono ci si sente persi. Lei come reagirebbe in situazioni di disagio senza il telefono portata di mano? Beh, io le affronterei, cioè semplicemente le affronterei. Credo che ogni tanto è bello mettersi alla prova. Proprio come la situazione di disagio quando fai la dieta. Una situazione di disagio terribile. Ecco, come riconosciamo in via di principio che limitarci dal punto di vista alimentare in certi momenti ha un valore? Bene, limitarsi, proprio scegliere di fare delle cose senza il telefono è una ascesi. Io quando dicevo che la mancanza di ascesi, mancanza di educazione, intendevo questo, riabituarsi per dire, se la prossima volta chi verrà all'ultimo passo dell'anno prossimo, di quest'anno, verrà lasciando il telefono a casa, per me è una bella ascesi. Cioè, potete capire, solo... Chi ha lasciato il telefono a casa? Può alzare la mano, per favore? No, non spento. Chi l'ha lasciato a casa, fisicamente? 1, 2, 3, 4. Ecco. Ok. Vabbè. No, meno dell'1%. No, 3, 4, sì, 1%. L'uomo ormai scambiato e barattato il reale con il virtuale. L'unico baluardo sembra rimanere il sacramento, perché esige una prossimità, un'unione carnale con il Signore. Che cosa ne pensi? Io, come vedete, cerco di... Io non la penso così. Cioè, secondo me l'uomo non ha barattato il carnale con il virtuale completamente. L'uomo ha una grande... Cioè, l'uomo sente la potenza di questi strumenti. Però... Cioè, qua dice solo il sacramento, ma anche che vai in bagno, che devi farti la doccia, te devi lavare i denti, devi mangiare, prova a non mangiare per cose. Qua è tutta filosofia, perché prova a non mangiare per una giornata, vedi che il virtuale... prova a non bere, quando fa caldo, fa freddo e tutto. Ma no, poi... Sicuramente... È vero che chi era bambino nel 1975, quando sono nato nel 75, ha altre cose, deve affrontare, è un altro problema. Quindi io cerco di essere, sono sulla realtà concreta dei mezzi, non voglio essere catastrofico. Il problema è che io sono molto drammatico sulla natura dell'uomo di sempre. Mi sembra che drammaticamente l'uomo è sempre all'interno di una battaglia spirituale nel 41, nel 45, nel 78, nel 91. E questa battaglia spirituale è molto più profonda e radicale di quello che si creda. Oggi queste sono le forme che assume. E sicuramente non si bisogna essere dei babbei, degli ingenui rispetto a questi mezzi di comunicazione. Io credo che, ad esempio, oggi... Il problema è anche di educazione, cioè educare all'ascesi, educare anche alla rinuncia, educare al sacrificio. Oggi le parole rinuncia, sacrificio, cioè di dire, ma insomma non è che ci vuole, l'abbiamo fatto prima il gioco, ci può essere gioia senza amore? No, siamo tutti d'accordo, ci può essere gioia senza, in una vita senza amore, ma ci può essere amore senza ascolto, senza ascoltare? Come fai a chiamare amore una roba dove non ci si ascolta? E ci può essere ascolto senza fatica? Cioè, ma non ci può essere ascolto senza fatica. Quindi, tutte le cose più belle, il parmigiano reggiano, le cose, cioè, richiedono tempo, fatica. Ci esaltano i lavori artigiani, ma il lavoro artigiano richiede fatica, richiede tempo. Quindi non puoi far tutto. Puoi far bene alcune... Non puoi amare l'umanità, il mondo. Puoi amare quelle persone che ti sono state donate, che ti sono state date, quelle lì, non tutte. Perché amare il mondo vuol dire non amare nessuno. Puoi amare quelle persone che ti sono state misteriosamente donate nella vita e curare quell'amore con un gusto artigiano. Coltivare le amicizie come un artigiano, di Cesello. Approfondire un tema fondamentale per amare queste persone con cura. E allora leggerai quell'articolo, visiterai quel museo, anche virtualmente, ascolterai quella musica e poi non puoi far tutto. Adesso devo preparare questo incontro, bene, era l'occasione per leggere quell'articolo e leggerlo bene. Quel libro, leggerlo bene. Quell'altro libro mi sembrava meno interessante. Allora, per fortuna, il professore mi aveva insegnato la lettura veloce. Leggi l'introduzione, leggi il finale, leggi l'indice e comunque, bene o male, capisci cosa dice il libro. Bene, visto che ho finito 4 minuti dopo, questo c'è ancora clessidra, ma la lasciamo un breve momento di pausa, poi la seconda e ultima mezz'ora di domande. Per chi va via adesso, c'è la possibilità di, se siete interessati, di lasciare l'email per la mailing list, oppure per chi avesse Facebook, chiedere l'iscrizione al gruppo dei 5 passi. I cosiddetti nativi digitali, nativo digitale è chi è nato 3 anni fa, 4 anni fa, ecco, 6 anni fa forse. I cosiddetti nativi digitali non lo concepiscono nemmeno una vita non connessa. Molto è vero, eh? È vero. Come insegnarla loro? Ma no, secondo me noi non dobbiamo insegnare una vita non connessa. Dobbiamo insegnare, appassionare, affascinare sul gusto per la libertà, per una vita completa, per la capacità di donare. Cioè di capire che si può, e l'unico modo è testimoniare questa, si può essere uomini e donne che hanno la forza di spegnere. Se tu sei un genitore, educatore che sa spegnere e che non è sempre connesso, allora questo ragazzo sa che c'è questa possibilità. Ci sono dei momenti in cui si spegne. Cioè immaginatevi, ma non è fantascienza dire... Due che, cioè, tu hai il tuo nativo digitale, il tuo bambino di 3 anni, e vede il papà che, a dire, adesso stiamo andando a messa, in questo momento connessione wifi solo con il Signore, spegniamo tutto, mamma e papà spengono il telefono, oppure lo lasciano a casa, dire, è una cosa fortissima, fisicamente papà e mamma lasciano il telefono a casa perché si va a messa. Credo che bisogna arrivare a qualcosa del genere. Chiaro che se quel bambino lì vede il papà e la mamma a messa che smanettano a messa, diventa un po' difficile insegnare loro. Se tu fai fin da piccolo e quando il bambino chiede ma perché noi lo lasciamo a messa, dire perché in questo momento questa è la relazione che intratteniamo più importante della settimana, la più decisiva. E quindi, essendo la relazione fondante della nostra vita, quella ontologicamente fondante, visto che stiamo celebrando la fede nel creatore del cervello che ci ha permesso di creare queste macchine, siamo in pura adorazione, lo lasciamo a casa. Adesso l'ho buttata lì, però, cioè, giochi mezz'ora con tuo figlio, giochi mezz'ora con tuo figlio, basta. come fare a livello educativo nei confronti, esempio, dei figli a contrastare questo completo assorbimento senza rischiare che rimangano esclusi? Mi sembra che la risposta questa sia già venuta, questo tipo di domanda. Però capisco anche la preoccupazione che se ritornano domande come queste, significa che questa è la grande preoccupazione, cioè di fare di tuo figlio un disadattato. Cioè il concetto è, non puoi tenere, cioè la teoria la sappiamo, un figlio non deve stare in una campana di vetro se no lo ammazzi. Però dall'altro devi riuscire a secondo me, in senso positivo, ripeto ancora una volta, a costo di annoiare, gli adolescenti sono eccezionali, però bisogna fargli delle proposte, a raffica, cioè, e proposte che veramente vanno nella direzione, in una direzione bella, concreta. Ci sono degli sport belli, cioè... ad esempio quando fanno sport, cioè lo sport è già un momento fortissimo dove anche il lavoro, proprio il lavoro manuale, io credo che ad esempio una cosa fondamentale, il lavoro manuale, la fatica, è una cosa positiva, utilissima. Il lavoro nei campi, cioè ad esempio portare un bambino, un ragazzino a vedere le bestie è fondamentalissimo. Ma in campagna, non il cucciolo del rimbambito rintronato di cane che col cappotto, no. Cioè, naturalmente con Bollicino non ce l'ho, perché Bollicino non ce l'ha il cappotto, Bollicino. No, però... cioè... ma proprio non devono aver paura della natura. Cioè, San Bernardo mi pare che dicesse: io ho imparato tutto dalle piante, cioè veramente dal conoscere le piante, imparare a distinguere gli odori, a vedere, a saper distinguere gli uccelli, sono cose importanti, vedere come si munge una vacca. E basta con queste cose. Con queste cose insopportabili, proprio veramente sugli animali e tutto, che cosa. Ma insomma, quando ti mangi un prosciutto, io devo pensare al momento... lì è stato un porco che è stato ammazzato. E allora porta a vedere tuo figlio un porco che lo ammazzano, come si ammazza un'oca, come si tira come si ammazza un coniglio. Che cavolo! Così ne fai dei disadattati. Te mangi tutta la vita coniglio, tacchino, pollo, maiale e non ha mai visto morire, cioè, povero maiale, ha visto morire il maiale, non vuole più mangiare la carne di maiale. E vabbè, me lo mangio io. Non crede che gli strumenti virtuali allontanino l'uomo dalla natura? Guarda, non è incredibile. Non credo che la perfezione dell'esistenza stia nell'evoluzione scientifica, ma nella vicinanza con la natura. Io penso tutte e due le cose. Perché l'uomo è anche dighe, ponti, corazzate, navi, treni. Tu puoi dire tutto quello che ti pare, ma quando un bambino giustamente vede un treno ed è piccolo, la potenza, quel treno, e se tu glielo spieghi che quel treno è la grandezza dell'intelligenza dell'uomo, che dice la grandezza del creatore, però allo stesso tempo, per essere equilibrato, effettivamente la bellezza della natura, del toccarla la natura, ma la natura vera, cioè... Non so, io ho ancora il ricordo di quando da piccolo siamo andati dove eravamo, a fare quella vendemmia là e tutto. Mi ricordo ancora i colori, mi ricordo proprio i profumi e che c'era quel laghettino con le carpettine dentro che avevo pescato e tutto. È importante. Quindi io direi tutte e due. Direi tutte e due, perché intanto inutili, questi sono discorsi, che non credo che la perfezione dell'esistenza stia nell'evoluzione scientifica, ma out, solito sempre out, out, oh, oh, it, 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 it. Capisco che questo è un grido, come dire, di dire, bah, non se ne può più di tutte queste connessioni, di cose, tutto, la voglia di andare, cioè proprio capito il fratello di campagna, cioè andare a vivere soli in una campagna, cugini di campagna. In questi giorni si parla su internet di fare un periodo di digiuno digitale per scoprire le relazioni personali. Che ne pensi? Ma penso che più che in questo fare dei digiuno in questo periodo, penso che il digiuno digitale ci deve essere un digiuno digitale giornaliero. Primo, spegni sto cacchio di telefono quando vai a dormire. Cioè, io direi a tutti quelli che seguo spiritualmente, spegni il telefono. Ma non si può spegnere l'iPhone. Fai quel cavolo che ti pare. Spegnilo e ti compri una sveglia, perché se vuoi usare la sveglia dell'iPhone, è perverso, se vuoi usare la sveglia dell'iPhone deve stare acceso, in modalità, com'è? Ecco, ma porca miseria, comprate una sveglia. No, il digiuno ci vuole, il digiuno di notte. Devi educare te stesso e gli altri che da un'ora in poi non si telefona più. Non rompete le scatole. Quindi ci vuole un digiuno quotidiano, ipotizzo un digiuno settimanale, cioè nell'arco della settimana una giornata dove proprio al minimo, cioè se devi rispondere una cosa è, però stop, proprio credo che questo cosa, se vuoi dire in periodi particolari della vita, io lo dicevo l'altra volta, quando ho fatto fare gli esercizi spirituali, una settimana senza, quando sono venuti a prendermi, è stato veramente riattivare le relazioni, quando ho visto che Ivan non è che ha una faccia proprio che incoraggiante, ma quando è arrivato Ivan, che bello vederti, c'è una vera dipendenza dall'internet, come si può fare per combatterla, astinenza, va bene, questo abbiamo... Ah, però qua, come nel caso di altre dipendenze, questa è una dipendenza particolare, perché poi io non sono esperto, però quando si parla di dipendenza, cioè è un termine proprio che ha dei criteri, ci sono dei modi per stabilire se sei in una dipendenza oppure semplicemente se senti un influsso. Avevo letto una cosa, cerco di ricordarmela bene. Cioè ci può essere uno che è obbligato dal lavoro a usare tutto il giorno il computer, però lui tutto il tempo pensa non vedo l'ora di buttarlo via e fare altro. Questa non è una dipendenza, anche se lo usa... Ci sono altri invece che magari uno fa il contadino, non usa mai il computer, ma mentre lavora e guida il trattore sta pensando al gioco di ruolo che appena torna a casa deve buttarsi come uno scalmanato su sto gioco. Ecco, quella è una dipendenza, è un'alienazione, cioè tutta la tua vita psicologicamente è orientata su Farmville. Ma come si fa? E compra la pannocchia e vende il coso e compra il rastrello e... Io c'era uno che sapevo che poi noi poveri preti abbiamo i problemi della gente, questo aveva migliaia di problemi, era sempre lì che comprava pannocchia e vendeva l'orzo e comprava questo e la cariola e dicevo, ma questo, ma che cacchio fa tutto il giorno, che lavoro fa? Cosa fa? Ma va a coltivarle veramente le pannocchie? Ma Farmville. Perché parli male di internet? No. Non ho parlato male, ho parlato bene di internet. Io su Facebook mi sono innamorato, lei sulla foto era bella, ma solo incontrandola ho scoperto il mistero. Questa IVA l'hai scritta tu, di' la verità. L'hai scritta tu, eh? L'ho beccato. Perché devi sapere che il novizio Ivan qui da Valle mi mette sempre delle domande a trabocchetto terribili, tipo quella sul battesimo. Diceva: io sono contento di essere nato, di essere stato battezzato, perché avrei avuto un po' paura della circoncisione. E praticamente qua questa è, adesso la leggo tutta bene. Perché parli male di internet? Io su Facebook mi sono innamorato. Lei sulla foto era bella, ma solo incontrato l'ha scoperto il mistero. Gli puzzava il fiato. Mostro. Sono 2 anni che guarda. Che guardo, allora, questa devo trovare la calma perché questo è importante. Sono 2 anni che sono schiavo di siti porno, mi confesso ogni volta col serio proposito di uscirne, però le immagini viste restano nella testa, quelle immagini tiranne esigono ancora di essere guardate. Come ne esco? Io per uscire da questa cosa qua ti riporterei alla piccola poesia di Trilussa. Non, sicuramente la confessione, cioè continuare sulla confessione, ma non solo sulla confessione, il pregare sempre, il pregare camminando in autobus, come dicevo prima, sicuramente, e anche accettando la sofferenza. La sofferenza di rinunciare, la crisi di astinenza, cioè la stilla di sangue con la zampa strappata, cioè che devi andare con una gamba sola. Quando tu rinunci fisicamente soffri, e accettare quella sofferenza e offrire quella sofferenza di non andarci per offrirla al buon Dio, per persone che stanno veramente male, che persone malate, persone che situazioni particolari, persone che ami. Sei sposato, hai dei figli, perché a volte puoi anche avere dei figli e trovarti in questa situazione. Bene, pensi ai tuoi figli e tu in quel momento stai, tanto il tempo, non dirmi che non c'è tempo, perché se hai il tempo di stare sul sito porno lo converti, ok? E il tempo che staresti là, stai lì così, in camera tua, e soffri per i tuoi figli, lo offri perché loro non cadano in quella roba lì, lo offri per le cose, lo offri per la chiesa, lo offri per chi vuoi tu, e se cadi riprendi. E cioè la componente del rinunciare, del soffrire è ineliminabile. E soprattutto evita la confessione me vergogno, mo vado da uno, mo vado dall'altro, mi sono confessato. No. Te ne becchi uno e vai sempre da quello. Quello è molto importante. Cioè, naturalmente una persona con cui crei un rapporto, però non cerchi una fuga anonima, cioè entri in un rapporto veramente di consegna della tua vita, di verità, che almeno una persona custodisca la verità di chi sei, ma nel senso di chi sei, non che sei uno schifo, no, di chi sei, che della battaglia che stai combattendo. Hai bisogno di un altro uomo che conosca la tua storia, che veda che stai combattendo valorosamente, anche se cadi ogni giorno, stai combattendo. E se devi essere sempre reperibile per lavorare, perché fai il medico e devi sempre lavorare di più con meno risorse, se perdi Gesù perché lo... No? non riesco a leggere l'ultima frase. Perché fai il medico, devi sempre lavorare con più o meno... Sì, queste sono... Sicuramente ci sono dei lavori che sono diversi dagli altri e sicuramente il medico è uno di questi. Se sei obbligato alla reperibilità, questo è. Diciamo che oggi ci sono non solo i medici, cioè oggi l'impostazione strutturale delle multinazionali, ad esempio, è quella di uccidere gli uomini, cioè proprio della persona non ne frega niente. Cioè quello che conta è quella roba lì, e quindi è proprio uno schiacciare le persone. Quindi si sta allargando il numero delle persone, degli lavori che chiedono questa reperibilità. Io penso, adesso la butto lì, che sia anche importante condurre, cioè, delle piccole battaglie personali possibili, delle puntualizzazioni. Come avevamo, vi ricordate quando avevamo fatto il discorso tempo fa della messa domenicale? Cioè, dire no, oggi io posso anche lavorare di domenica, non mi piace questa cosa di lavorare, posso farlo, però io chiedo di avere l'ora per andare a messa. Cioè iniziare ad affrontare così la cosa, anche con i datori di lavoro, ad esempio. E ribadire, dire magari non è possibile, ma io ho una famiglia. Io non mi infilerei nel binario morto di dire tanto è inutile dirlo, tanto non cambia nulla, tanto no. Tutte le volte che ti pongono una situazione che è contro la tua persona, contro la tua famiglia, contro la tua vita, tu tutte le volte devi presentare questo problema, di dire no, adesso no. Secondo me ci sono anche invece dei margini in una situazione molto per dire dei no. Come dire, a volte si tende un po' ad allargare sempre, però questo bisogna valutare veramente caso per caso. Cioè, le risposte alle domande, come al solito, non sono semmai esaustive, sono solo prendere uno spunto e andare. Tante cose bisognerebbe con la persona valutare caso per caso. Come si fa a mantenere l'equilibrio tra rete e reale? Mi puoi dare tre regolette? Ecco, questo mi piace perché le tre regolette, ma mi sembra di qualche regoletta che è venuta fuori. Io penso che quelle che date prima sul digiuno quotidiano, un digiuno settimanale, anche dei periodi, il decidere di fare delle attività senza queste connessioni, di regole ne sono venute fuori. È giusto limitarsi nell'uso di questi mezzi perché ti intrappolano, sottraendoti alla vita vera? Il giusto mezzo però io non lo escluderei. Andando via da Facebook ci hai tolto una grande luce. Le persone che hanno un carisma come il tuo hanno il dovere di presenziare anche se con misura. Io penso che io vi dico la mia impressione. Poi gli incontri di quest'anno senza Facebook li ho preparati oggettivamente in un modo differente. Io soggettivamente li percepisco molto più fecondi, non so come spiegare, fecondi. Non perché Facebook sia cattivo, no. Ma perché io ho risposto, non l'ho fatto ideologicamente. Non ho deciso di uscire da Facebook ideologicamente perché Facebook è sbagliato. Io veramente sono uscito da Facebook per amore, perché qualcuno me l'ha chiesto. Il consacrato è uno che è veramente in un rapporto particolare, sponsale con Gesù. Ed è veramente nella preghiera, nell'intimo della coscienza del Signore Gesù che mi ha detto: io voglio stare di più con te e voglio che tu stia più con me. Noi due. a solo, e questa cosa qua ti avvelena un po', mi distraeva, perché erano troppi stimoli, troppi spunti, troppe cose, eccetera, eccetera, e in questo momento questo è quello che mi è stato chiesto, e io ero curioso di vedere anche, dire, vediamo un po' cosa succede, anche perché poi, ascoltate, dai, siamo sinceri, ma se tu vuoi, ma qua stiamo, la prossima volta saranno 30 passi, 30 passi, 30 per un'ora e mezza, sono 45 ore di registrazione. Io stesso quando riascolto dei passi dei primi mi sono completamente dimenticato delle cose dette. Se tu vuoi metterti lì con calma, lavoraci un po' su, te li riascolti, ti prendi delle cose, ti prendi degli spunti, secondo me ma c'è talmente tanto. Abbiamo ancora bisogno di qualcuno che ci dica, no, secondo me il problema è diverso, cioè che il problema è che abbiamo sempre bisogno di essere rassicurati, cioè vedi, io credo che invece certe sicurezze si possono acquisire solo interiormente, non c'è tanto bisogno di avere il cavaliere, di avere un qualcuno che faccia le cose al posto tuo, mentre io onestamente quello che vorrei è che tutti voi aveste un tale rapporto personale con il Signore per arrivare a fare quello che il Signore vuole da voi, che si compia, adesso sto parlando ai credenti certamente, però comunque io non è che mi sono nascosto in una montagna, cioè sono sempre qua, sono raggiungibile, sono... Tutte le domeniche celebro la messa, tutte le mattine alle 8 celebro la messa in quella cappellina, i 5 passi, sono qua. Quindi non è che mi sono nascosto e poi anche le cose vengono messe a disposizione, non sono tenute chiuse, nascoste, quindi ottimismo incosciente è anche superbia cosciente? Può essere l'umiltà la soluzione o troppo poco? Solo che l'umiltà non è troppo poco, perché l'umiltà, per quello che io conosco il Vangelo, è divina. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Quindi l'umiltà non è un maquillage che ti fai, è un dono che ricevi, perché imparate da me che sono, quindi una caratteristica intima di Cristo che ti viene donata se sei in rapporto con Lui, quindi effettivamente l'umiltà vera è risposta a tutte le questioni, non è poco. Ho la sensazione che Satana lavori a pieno ritmo anche attraverso la rete, e questo per creare adepti. Ma sì, questo è certo, cioè Satana lavora come leone ruggente cercando chi divorare già da un po' di millenni, quindi c'è scritto nella parola di Dio, va, quindi c'è sulla rete, corre sulla rete. Sicuramente la differenza è che la potenzialità di questi strumenti sono incredibili. Quindi nel bene o nel male, però sempre io riporto l'attenzione sulla ascesi e la battaglia spirituale che il singolo deve combattere comunque. Se la battaglia con la forza del Signore è vinta, allora questi strumenti tu li puoi usare e comunque saperli spegnere e saperli usare nel momento... Cioè la demonizzazione dello strumento credo che sia una via... Cioè, è fiato sprecato. Da questo punto di vista, cioè cosa vuoi fare? Prendere e buttare via? È perdere tempo, è anacronistico, non ha senso, mentre ha senso, penso, andare nelle tante direzioni positive che così mi sono permesso di proporre. Buon riposo e il prossimo incontro è 14 febbraio, marzo, e buonanotte.